il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buongiorno, 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 buon martedì 19 marzo, buongiorno al mio Fabio in regia, buongiorno a tutti voi cari amici ascoltatori, come state? C'è ancora un po' di rabbia? La pausa delle nazionali arriva al momento giusto, al momento sbagliato? Intanto auguri a tutti, ai papà, al mio principalmente, perché è mio papà, e a Fabio che è un papà, e a tutti i papà che sono all'ascolto, insomma... Tanti auguri, godetevi questa giornata che è la vostra e poi un giorno spero di diventare papà anch'io, ma è lunga, è molto molto lunga ancora, ecco.
Tempo stimato, Cami?
Anni. Ma io in verità i tempi li avevo anche accorciati, a dirla tutta, però bisogna essere in due.
Piccolo particolare.
Infatti, quindi è un'altra situazione. Colgo l'occasione per ringraziare, so che sei un amante della musica, i Club Dogo che ieri hanno fatto un concerto pazzesco a cui ho partecipato, quindi insomma volevo ringraziare anche chi fa della musica una fonte di ispirazione e anche di eventi che insomma fanno bene a tutti al cuore. Come ha fatto molto bene andare ad ascoltare un bel concerto rap di chi ha riscritto la storia del rap italiano in questo periodo qua, staccando un po' dal calcio, vi assicuro che passare una serata senza fare conti sulla quarta, la quinta, i risultati, il periodo è stato veramente un toccasana, quindi se avete delle passioni sfruttatele in questo periodo che vi aiuta tantissimo. E poi ancora ci sono le notizie per quanto riguarda invece la Juventus che va in nazionale con tanti giocatori che vanno in nazionale, adesso prendo la lista, con anche un'aggiunta, perché se Vlahovic è rimasto a Torino non prenderà parte alla convocazione della Serbia per un problema alla schiena, ecco, sicuramente invece ci andrà Gleison Bremer, che è stato convocato in extremis dal Brasile. Ecco, questo poteva anche evitarcelo il Brasile questa chiamata, peccato Vlahovic perché non va in nazionale, però non sarà della partita contro la Lazio. I convocati sono Szczęsny, Danilo, Miretti, Rabiot, Ildiz, Ealing, McKennie, Weah, Kostic, Chiesa, Locatelli e Cambiaso. A questi si aggiunge Gleison Bremer. Invece Vlahovic, come vi dicevo, non fa parte di questa lista dei convocati perché insomma ha avuto un problema alla schiena e questo problema gli impedirà di rispondere alla convocazione della Serbia. Ripeto, peccato, perché potevamo farlo lavorare bene tanto e permettere di fare una sorta di lavoro utile per la partita con la Lazio. Volevo dire un'altra cosa legato a ieri. Ieri ho trovato molto costruttivo il dialogo che abbiamo fatto legato alle problematiche della Juventus, legate allo sviluppo. Secondo me state veramente iniziando a capire tante sfaccettature di come si gestisce una società, di come a volte le impressioni. Poi è giusto dare anche delle colpe, e le colpe ovviamente ce le ha l'allenatore, come ce le ha la società, come ce le ha la squadra. Quello poi le principali colpe siete assolutamente voi liberi di attribuirle a chi di dovere. Però insomma ieri il dialogo che abbiamo fatto nel corso della trasmissione è molto, molto equilibrato, senza neanche troppa rabbia, secondo me aiuta molto nel cercare di capire quella che sarà la situazione. Ieri avete letto, credo, da tutte le parti, anche stamattina se ne parla del futuro di Allegri, che è un futuro che comunque è ancora molto nebuloso, sicuramente resterà alla Juventus fino a fine stagione, salvo crolli, e onestamente io direi basta, non ne possiamo più di questa situazione, quindi speriamo di un'unità, di un lavoro, di usare queste settimane per cercare di ripartire. Però poi il futuro per giugno è ancora molto nebuloso, l'idea sembra quella di separarsi, però al tempo stesso vi dico in generale di mantenere sempre un equilibrio, perché non è assolutamente scontato che Max Allegri possa lasciare la Juventus. Ecco, è probabile ma non certo, questo ve lo voglio dire in tutti i modi, fino a insomma poi a capire quelle che saranno le decisioni della società. Però ripeto, ad oggi è probabile ma non scontato, questo deve essere chiaro anche a tutti quelli, no, che ci sperano tantissimo. Ma andiamo a parlarne con il nostro ospite fisso del martedì, Simone Nasso. Ciao Simo.
Ciao Cami, buongiorno a tutti.
Voglio dire che ho detto sì, che Dujan è squalificato, che purtroppo resterà a Torino per questo problema fisico, ma avremmo voluto lavorare con lui, superare questo mal di schiena per metterlo in campo con Lazio, ma non ci sarà. L'ho detto ampiamente inizio trasmissione, perché subito se no mi bacchettano. Simo, allora, ieri si è parlato in maniera importante, no, del futuro di Massimiliano Allegri, se ne parlerà nel corso di tutta questa settimana, perché poi alla fine è giusto così, uno si deve prendere le proprie responsabilità, soprattutto quando sei l'allenatore della Juventus. Però mi permetto di dire una cosa, lui le sue responsabilità se le è sempre prese, magari non si è preso le colpe di alcuni momenti, ma le responsabilità se le è sempre prese. Ogni tanto, e tu eri a fianco a me nella conferenza stampa post, forse qualcuno che gli dà una mano da un anno e mezzo a questa parte sarebbe anche gradito, perché ancora una volta io domenica sera ho visto un uomo solo, abbandonato al suo destino, e ha una difficile conferenza stampa post in una situazione di 7 punti negli ultimi 8, quindi già difficile di suo.
Sì, sì, io penso che appunto Camille, il post partita, il post Juventus Genoa abbia un pochettino rappresentato in maniera evidente quella che è la difficoltà di questa squadra, difficoltà che sono viste sul campo e difficoltà che poi sono viste dopo, e sono viste appunto nelle parole dell'allenatore. Lo sappiamo, Massimiliano Allegri, nonostante le tante critiche che ha ricevuto anche nella sua prima esperienza in bianconero, comunque dal punto di vista comunicativo difficilmente è andato incontro a, tra virgolette, consentimi il termine, scivoloni o comunque tra virgolette errori comunicativi. L'abbiamo visto un po' in difficoltà dopo Juventus Genoa, ed è un pochettino appunto la testimonianza, come dicevi tu, in questo momento di un uomo solo. E sicuramente in un momento come questo, con 7 punti nelle ultime 8 partite, non è facile gestire una situazione di questo tipo. Lui ovviamente da allenatore ha il compito, il dovere di trovare una soluzione per poter uscire da questo momento, probabilmente nel nervosismo generale, perché poi alla fine il finale di Juventus-Genoa è stato un finale nervoso, perché tra l'espulsione di Vlahovic e quello che poi è successo dopo si è visto in maniera netta questo nervosismo, quindi nervosismo dei risultati, nervosismo generale nel finale, è successo quello che è successo. Massimiliano Allegri, a parer mio, ha sbagliato nella gestione della comunicazione del post Juventus-Genoa. Però se andiamo adesso a freddo ad analizzare quello che è successo, ci rendiamo conto, come diciamo ormai da tanto tempo, che si tratta ormai di un uomo solo al comando. Quello che dovrà capire, secondo me, la società è se effettivamente ad oggi Allegri è un uomo solo. Io non credo che sia così solo all'interno dello spogliatoio, nel senso che solo settimana scorsa commentavamo comunque delle belle parole di Vlahovic, di Chiesa che tra virgolette gli dedica il gol che fa contro il Napoli, però diciamo che una situazione di difficoltà generale.
Ma infatti secondo me solo è a livello societario, non a livello di squadra. Io non credo che la squadra dia dei segnali contro l'allenatore, io credo che la squadra sia in questo momento fragile, che la squadra in questo momento in casa abbia una pressione che a volte li blocca, che le genera delle reazioni sbagliate, assurde, come quella di Vlahovic, che è un errore gravissimo ai fini, no, della prossima partita che è con la Lazio. Però la società secondo me sì, in maniera anche abbastanza forte, cioè l'altro giorno poteva dargli una mano in una conferenza stampa post, vedevi che era irrequieto, dopo 25 minuti voleva già fare 3 cambi, manda 3 giocatori a scaldarsi, cioè c'erano anche degli appigli in cui a livello societario potevi cercare di dargli una mano, dire sentite bene, adesso parlo io, questa è una situazione delicata, è una situazione dove dobbiamo tirarci fuori, dobbiamo arrivare in Champions perché per noi è di vitale importanza, e poi spostavi l'attenzione come fanno tutte le squadre, perché tutte le squadre in certi momenti spostano l'attenzione e andavi a dire benissimo, Dusan Vlahovic ha sbagliato, adesso dà parte del suo stipendio a in beneficenza, così vedi che la prossima volta perde il vizio di farsi cacciare, perché poi può capitare a tutti di sbagliare, però almeno diamo i soldi in beneficenza su queste cose qua, che poi capiterà comunque, però c'erano degli appigli, c'erano delle situazioni. Invece Allegri è un allenatore che comunque è sempre, tutte le conferenze stampa, e noi lo sappiamo benissimo, le fa. Tanti, alcune conferenze stampa non le fanno, almeno quelle di vigilia. Fa tutte quelle post, tanti quelle post non le fanno. Ci mette sempre la faccia, in dirigenza parla una volta al mese Giuntoli, per il resto chi parla? Scanavino l'hai più visto? Cioè, come alcuni della squadra magari si nascondono dietro ad Allegri, forse anche alcuni della dirigenza si nascondono dietro a Giuntoli. Però dietro a due parafulmini alla fine non è che si ottiene qualcosa,
No, non si ottiene nulla. E sicuramente il processo anche di, tra virgolette, costruzione e ricostruzione di una società vincente passa anche da questo e sì, ce ne siamo accorti in maniera evidente. Allegri era nervoso fin dalle parole rilasciate alle televisioni, fondamentalmente. Vederlo poi lì da solo, comunque, in una conferenza stampa ha fatto effetto. Sicuramente c'è bisogno di altro per il presente, perché prima di tutto bisogna pensare al presente, perché c'è da risollevare una squadra che, come dicevi tu, sembra essere impaurita, ferma, una squadra che sembra non avere più un minimo di reazione, paradossalmente, come hai detto, addirittura di più in casa, considerando che le pressioni ormai all'interno dell'Allianz Stadium aumentano di minuto in minuto ogni volta che non passi in vantaggio, ogni volta che la partita sembra non sbloccarsi, e quindi c'è da trovare una soluzione per il presente. E poi si penserà al futuro, come dicevi giustamente tu prima, il futuro di Massimiliano Allegri ad oggi sembra essere più lontano da Torino, ecco. Però gli scenari sappiamo che sono ancora da definire.
Sì, sì, assolutamente, bisognerà capire. Addirittura Tutto Sport parlava di la possibilità magari di andare avanti senza il rinnovo del contratto, che io non ho mai escluso. In generale, perché la volontà di Allegri è quella comunque di restare alla Juventus, ma al tempo stesso è pericolosa, perché mi sembra che sia ai titoli di coda. Ecco, io questa volta ho veramente la percezione che si sia ai titoli di coda, ma a prescindere, vedremo quello che sarà. Ieri ho detto questa frase, anzi ne ho dette due, e poi scegli tu da quale partire. La prima, ho detto: fossi in Allegri oggi in vacanza ti direi, ma chi me l'ha fatto fare? Ma io potevo tranquillamente andarmene via a giugno, e chi me l'ha fatto fare di prendermi comunque una situazione delicata, perché sapevi che non c'era mercato, perché sapevi che dovevi affrontare comunque una stagione, lui lo sapeva, l'ha sempre detto, difficile. E dall'altro lato invece ti dico, ieri un ascoltatore mi ha fatto un parallelismo di Bala Chiesa e dice, non è che magari poi rischi di vedere andare via Chiesa a parametro zero. Io ho detto di Dybala parametro zero mi è dispiaciuto molto, onestamente, se Chiesa dovesse andare via a parametro zero non sarei dispiaciuto, nel senso, vederlo via dalla Juventus non sarei molto dispiaciuto, vederlo andare via a parametro zero sarei dispiaciuto più per la Juve, che economicamente ci perde qualcosa, ma non vedo un legame, non vedo un'appartenenza, non vedo un amore per questa maglia da parte di Federico Chiesa.
Ma allora, partendo dal primo argomento, ti dico, secondo me Massimiliano Allegri ha voluto disputare ancora questa stagione, almeno questa stagione, non tanto per questioni di natura contrattuale, perché poi i suoi detrattori continuano a parlare, ma solo per questioni di contratto, di soldi, di stipendio. Io penso che Allegri lo scorso anno abbia davvero navigato col mare in tempesta da gennaio in avanti, e che comunque poi sul campo si è riuscito a portare la squadra in Champions. Poi vabbè, è successo quello che è successo con la penalizzazione. Io penso che c'era una sorta di senso di rivalsa, ecco, in Massimiliano Allegri, di voler fare una stagione senza il mare in tempesta. Poi vabbè, a inizio anno ovviamente si pensava anche a una qualità della rosa differente, perché nessuno avrebbe immaginato la squalifica di Paul Pogba e la squalifica di Nicolò Fagioli, ma al di là di questo, che non è un alibi, secondo me voleva fare una stagione, ecco, definiamola normale, definiamola così. E quindi questo secondo me ha dato ulteriori stimoli e motivazioni a Massimiliano Allegri. ti dico che adesso la sensazione è che questi stimoli e queste motivazioni non ci siano più. Ecco, è vero che, come abbiamo detto, può ancora succedere di tutto, però io mi chiedo come si possa anche solo lontanamente pensare in questa situazione mentale, ecco, in questa situazione emotiva e di motivazione, di poter proseguire ancora un anno in questo modo. E per quanto riguarda invece la questione di Bala Chiesa, no, ti dico, io non riesco a vederla in questo modo, non riesco a viverla come una sorta di parallelismo, una sorta di Chiesa come un Dybala bis, un po' perché dal punto di vista affettivo ero molto più legato a Paolo Dybala rispetto a Federico Chiesa.
Ma poi perché Dybala voleva restare a tutti i costi.
Dybala voleva restare a tutti i costi, Dybala ha dato secondo me tantissimo al di là di quelli che sono stati gli infortuni, ha dato tantissimo per la maglia della Juventus. Ecco, io sono d'accordo con te quando dici che io in Federico Chiesa non vedo l'attaccamento che vedevo in Paolo Dybala. Io non credo che la Juventus commetterà tra virgolette lo stesso errore di perdere comunque un giocatore importante a zero, e quindi io credo che la Juventus farà delle serie riflessioni e valutazioni su Federico Chiesa già nel corso di quest'estate.
Sì, tra l'altro ricordiamo scadenza 2025, perché già ce lo dicono, ma c'è il mondiale per club, non si può andare a scadenza. Io credo che poi verranno affrontate queste cose, no? Cercando di trovare delle deroghe alla fine dei contratti, no? Per chi fa il mondiale per club, credo che si arriverà a quel punto lì, perché se no alcune squadre devono avere la possibilità, no, di aggiungere dei giocatori, perché qualcuno vuole andare via, magari vuoi andare via a prescindere, però ti vuoi giocare il mondiale per club. Ecco, verranno fatte delle valutazioni, credo, legate al contratto per chi verrà comunque, chi si è qualificato a questa finestra, no, a questa opportunità, a questa competizione. Perciò credo che poi penseranno e rifletteranno sulle scadenze dei contratti. Adesso è a 30 giugno, magari si arriverà un pochettino oltre rispetto alla data del 30 giugno per cercare di permettere magari a qualche giocatore che vuole andare via in scadenza anche di giocare il mondiale per club con la sua squadra, perché comunque l'anno lo inizia con la sua squadra. Però vedremo, quello lo affronteremo poi, credo, da quest'estate verranno fatte, no, delle valutazioni su questo. Per quanto riguarda invece il futuro, Simo, la percezione è che siano 8 punti di vantaggio, ma in realtà siano veramente pochi. Cioè 8, ma tu hai la percezione che siano 2, 3 massimo, perché non vinci mai e quindi hai paura.
Assolutamente. Quello che io dico è che bisogna trovare una soluzione, proprio perché ad oggi la Juventus sembra aver vissuto due stagioni differenti, quindi la Juventus 3 Juve-Empoli e la Juventus post Juve-Empoli. Quella di prima era una Juventus che aveva un'identità, era comunque una Juventus difensivamente solida, una Juventus alla ricerca quantomeno dal punto di vista del carattere, poi poteva mancare qualcosa dal punto di vista della manovra offensiva, però era una Juventus costantemente alla ricerca della vittoria, del successo, dei tre punti. Poi non lo so se sia dovuto appunto al fatto di aver visto l'Inter scappare e al fatto di vedersi comunque con un ampio vantaggio dal quinto posto. Non so se questo ha fatto calare in maniera drastica, in maniera clamorosa, quelle che sono le motivazioni della squadra e dei giocatori, e non è un alibi, anzi è un qualcosa di gravissimo se le cose fossero andate così. Però poi si è vista una nuova Juventus, una Juventus che non sa più vincere, che vince una partita in 8 su 8 all'ultimo respiro contro un Frosinone in profonda crisi, e adesso sì che è una Juventus che preoccupa, perché tra l'altro questa crisi è arrivata in una situazione di calendario, definiamola parzialmente favorevole. Hai giocato, sì, contro tante squadre che stanno lottando per non retrocedere.
A parte 3-4 le altre,
esatto,
erano favorevoli.
E quindi adesso arriva paradossalmente anche la parte del calendario più complicata, ed è ovvio che il tifoso bianconero sia preoccupato, perché poi quegli 8 punti, perdi una partita, diventano 5, ti ritrovi la Roma lì, devi ancora giocare a Roma, devi ancora andare a giocare a Bologna a maggio, quindi è normale che in questo momento il tifoso della Juventus sia profondamente spaventato.
Sì, dicono, suggeri che ricordi male le cifre di Dybala, molto male. Ma a prescindere da questo, ti dico, però la sensazione, no, che ho avuto io, anche parlando poi ieri con mia sorella, è che sembra quella stagione di Ranieri, la seconda, non so se te la ricordi, Simo, quella
sì, sì.
Dove poi lui viene esonerato le ultime due perché hai paura di non andare in Champions, arriva a Ferrara, vince la prima partita, sei automaticamente in Champions, poi vince la seconda e a quel punto Ferrara si guadagna la conferma ai danni di Giampaolo, perché il candidato a quella panchina era Giampaolo. E ti dico, la sensazione è quella, no? Che un inizio buono, poi crolli, poi finisci di nuovo nella lotta per la Champions, hai paura e poi salvi all'ultimo. Un po' la ricorda, tra l'altro dobbiamo anche esorcizzare quella stagione perché ci fu proprio una semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Quindi bisogna essere molto bravi, no? A evitare che si possa arrivare a quel momento. Però adesso esserti di nuovo rinvischiato nella lotta Champions per una squadra che sembrava aver un po' staccato la spina, non è bene. Non è bene, al netto poi anche di... Poi alla fine tre prestazioni che se le analizzi senza tutte queste difficoltà di risultati forse viene fuori qualcosa di meno negativo di quanto ci immaginiamo. Però comunque sei lì, nel fango, e devi tornare a fare punti.
No, devi tornare a fare punti, devi tornare al successo, perché poi comunque quelle dietro di te stanno andando forte, stanno bene anche dal punto di vista mentale, perché il Bologna che vince all'ultimo respiro con l'Empoli, la Roma che per la prima volta forse la vedi faticare davvero tanto, ma che arriva al successo contro Sassuolo, questi sono tutti segnali comunque di squadre che sono in rampa di lancio, di squadre che ce la metteranno tutta per poter raggiungere un traguardo insperato fino, parlo della Roma ovviamente, fino a prima dell'arrivo di Daniele De Rossi, e tu invece sei in un momento di profonda crisi, e quindi è ovvio che bisogna invertire la rotta. Probabilmente in questo momento la sosta non può far altro che far bene alla Juventus, perché bisogna comunque rimettere in ordine le idee. È vero che tanti giocatori appunto saranno con le nazionali, però forse dico una delle prime volte in questo momento allontanarsi anche dalla continassa, da Torino, da tutto questo alone di negatività può far bene a tanti giocatori.
Questo sono d'accordo con te, sono assolutamente d'accordo con te. Simo, una battuta, almeno adesso ridiamo un po', perché saranno settimane lunghe e poi anche quando ricominceremo pensando alla Lazio si sarà tutti molto agitati, sono convinto di questo. Ma che sfortuna ha Moise Kean? Da 1 a 10, quanta sfortuna ha?
Parecchia, davvero una stagione da dimenticare fin qui per lui, sotto tutti i punti di vista.
Cioè, nel palo cosa deve fare di diverso?
No, lì fa un gran movimento, tira una sassata e non può fare davvero nulla di diverso. E purtroppo quest'anno per lui va così, ci sono quelle annate dove tutto ti gira storto e probabilmente l'annata 2023-2024 è l'annata in cui gira tutto storto a Moise Kean, peccato.
Sì, peccato, perché veramente molto 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 sfortunato, stava per fare un gol importantissimo ma anche fondamentale per lui. Adesso avrà la grande occasione, perché salvo sorprese ci sarà solo lui con la Lazio, dobbiamo metterlo in ritmo e cercare, no, di aiutarsi insieme, noi per la Champions, lui per l'Europeo, perché secondo me se sta bene insieme a Scamacca è l'unico, forse Retegui, gli unici tre attaccanti accettabili in questo momento per andare all'Europeo, quindi speriamo che i gol di Kean aiutino la Juventus e anche lui stesso per andare all'Europeo. Simo, grazie, ti aspetto la prossima settimana.
Grazie a te Cami, ci vediamo in presenza la prossima settimana. Ciao, buona giornata.
Ciao Simo, e salutiamo il nostro ospite fisso Simone Nasso del martedì. Ci sono tanti messaggi, li ho tenuti apposta per il prossimo blocco. Parliamo, leggiamo, ascoltiamo tutto e lo facciamo insieme.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia il nostro Fabio. Ascoltiamo subito un messaggio vocale.
Buongiorno Camillo, buongiorno Fabio. Credo che hai ragione Cami, basta, non se ne può più parlare di Allegri. Allegri è l'allenatore della Juve. Tifiamo per la Juve, tanto anche se diciamo via Allegri o dentro Allegri, la società poi chiaramente fa ciò che vuole. Fino a giugno sarà Allegri e se sarà anche fino a giugno dell'anno prossimo, questo non è dato sapere a noi, però continuiamo a tifare Juve. Io direi invece che le cose peggiori siano la mancanza della società che non mette la faccia e altre cose, la società che non si difende, nemmeno adesso alza la voce quando escono queste intercettazioni, cioè in forza di sempre.
Ciao Donato, ma per quanto riguarda Allegri non Allegri, io vi ho detto il mio pensiero che ad oggi non deve essere più orientato a io sono favorevole ad Allegri e quindi io attacco la squadra, attacco la dirigenza, perché per me Allegri alla fine è quello giusto in generale, dall'altro lato invece attaccare Allegri perché è lui la colpa di tutto e tutti, per me questo non ha più senso. Ma non ha proprio più senso, sei arrivati a un punto di rottura in cui devi andare in Champions League, in cui devi fare bene in Coppa Italia, questo è fondamentale, e allora puoi pensare alla Juve. E fare delle simpatie personali e del proprio credo una battaglia, come sta avvenendo da anni ormai, è sbagliato. È sbagliato perché si è perso poi il focus, la centralità della passione, dell'amore che è la Juventus. Non è Allegri, non è Tizio e non è Caio, cioè voi sarete della Juventus anche se con Max Allegri o con un altro allenatore, perché siete nati juventini e avete no questa passione che va oltre, quindi per me adesso basta, cioè adesso rimanere legati solo a una visione che sia Allegri in, Allegri out, che sia società giusta, società sbagliata, non ha senso. Si deve andare in Champions League, si deve giocare no la Coppa Italia nel miglior modo possibile e poi vedere quello che succederà con fiducia nella società. Se non avete fiducia nella società posso anche capirlo, ma in generale cioè, credo che ormai si debba pensare solo alla Juve e non ai singoli. Pensare ai singoli ha rovinato secondo me l'amore, a volte la passione di tanti tifosi, perché si pensa solo più a Allegri e non alla Juve. Qualcuno pensa anche, pur di liberarsi di Allegri, al male della Juve, cioè sono follie che sta rovinando il modo di tifare secondo me, però ognuno è libero di fare assolutamente quello che vuole. Ciao Cami, contro la Lazio con Iring Junior, Ildiz, Ken, Miretti e con Chiesa in panca, vinciamo e tutti zitti, Ros da Muggio, bianconero fino alla fine. Cami, se continuiamo a essere malati, ho fatto una previsione di 12-15 punti, speriamo che bastino per andare in Champions. Paolo da Torino, buongiorno Camillo, complimenti, facciamo in fretta a fare questi punti per la Champions perché prevedo un altro biscotto Atalanta-Fiorentina. Posso dirti, la parola biscotto con il recupero di Atalanta-Fiorentina oggi non c'entra niente, speriamo solo che Gio Barone possa superare questo momento molto molto difficile e che possa vincere questa battaglia, e insomma per il resto poi di quando si rifarà questa partita, di come andrà mi interessa pochissimo, l'importante è che il dirigente della Fiorentina recuperi, ecco, insomma questo sicuramente è l'unica cosa che mi interessa dire. E poi insomma saluto Marco Trasimeno bianconero. Fabio, vengo da te.
Buongiorno Adriano da Torino. Io ascolto sempre Radio Bianconera e rimango stupito ogni giorno che passa, perché non è possibile sentire dei tifosi della Juve che dicono che la società vuole non andare in Champions perché così riduce i costi e non ci sono i soldi abbastanza, che c'è delle cose allucinanti. Sento gente che dice che la Juve non vincerà più una partita perché siamo scarsi. Ragazzi, fino all'altro giorno Milan di Pioli, che adesso tutti lo portano, era dietro alla Juve. Ci sono i periodi, i giocatori sono questi, ci sono i periodi che non ti esce niente, perché se tu invece di prendere il pallo vai 2 centimetri più in là e vai in gol, vinci la partita.
Adriano, io ti capisco, hai anche ragione secondo me, però dall'altro lato devi anche capire chi è quello che dice determinate situazioni, perché a volte c'è una parte del tifoso che puoi dire una cosa, che ne puoi dire un'altra, va assolutamente rispettato. Ci sono dei ruoli, anche in questo caso, se dovessi sentire determinate cose da professionisti del settore, ecco, secondo me sta prendendo una deriva sbagliata. Il tifoso è liberissimo di dire quello che vuole, anche se è un pensiero che è opposto al tuo. Ecco, sempre dividere, no, magari il tifoso parla di pancia e invece ci sono poi dei professionisti, dei giornalisti tali per cui devono magari trovare e cercare di avere dell'equilibrio, perché è normale che magari qualche tifoso possa perdere, no, in un momento di difficoltà anche l'orientamento e anche un po' di equilibrio. E, ecco, io mando questo messaggio alla regia, Fabio, dai una spiegazione poi tu o magari dillo a Yves, a Manuel in regia. Papis dice: come mai il Club degli Inviati non si riesce a trovare nel podcast le repliche? Io non ho risposta, perché questo dipende da voi. Papis, ti faremo sapere nel corso poi delle prossime, della prossima ora. Magari Fabio adesso chiederà a Yves o chiederà a Manuel e ti arriverà una risposta pronta per te. Insomma, grazie per la fiducia comunque, perché cerchi anche la replica del Club degli Inviati in podcast, e quindi ti ringrazio. Allora, leggo altri messaggi.
Posso solo,
dai,
dire che non sono io l'addetto del podcast.
No, no, ma infatti tu devi essere solo il tramite per una risposta, per un comunicato ufficiale da parte della regia. Leggo Jerry che dice: ma Dybala voleva rimanere a tutti i costi, ma non ha fatto la richiesta di 10 milioni. No, non l'ha fatta. No, perché sembra che sarebbe rimasto gratis. È vero che la Juve prima ha accettato e poi si è tirata indietro, ma lui avrebbe accettato meno soldi, sì, dopo essersi accorto che a certi livelli non l'ha cercato nessuno. Guarda, Dybala è stato trattato in una maniera indecente, indecente. Dybala non ha mai chiesto 10 milioni di euro, stava firmando per una cifra sui 7 milioni di euro, a cui la società Juventus ha proposto questa cifra, Dybala ha accettato, si sono stretti la mano con la situazione legata al fatto del suo agente, che doveva prima superare delle pratiche burocratiche e poi mettere definitivamente tutto nero su bianco, che questo ha portato anche Dybala a fare un regalo a tutti i suoi compagni, un orologio anche direi discretamente costoso, e organizzare anche la festa per il suo rinnovo di contratto, tant'è che la Juventus comunque aveva fatto anche un video celebrativo per parlare del rinnovo di Paolo Dybala, per farvi capire com'era la situazione. Ma quando Dybala si è presentato prima di Pasqua all'ultimo incontro, quello poi dove arriva bene, esce e ti dice Dybala non sarà più un giocatore della Juventus, con la consapevolezza di accettare ogni proposta della Juventus. Ma arriva bene, non gli fa una proposta e gli dice: io non ti rinnovo il contratto perché abbiamo fatto delle scelte differenti e non sarebbe giusto per la tua figura farti una proposta contrattuale molto bassa che non è giusta per il tuo valore. Queste sono le cose. Quindi Dybala era pronto ad accettare qualsiasi offerta della Juventus, ma la Juventus non ha voluto. Quindi ogni tanto, quando ci sono dei calciatori che sono legati a tal punto alla vostra maglietta, invece di fargli la guerra perché non sono rimasti, dire: però c'era attaccamento alla maglia, perché quello c'era ed era tanto. E ogni tanto veramente sarebbe molto carino riconoscere a dei giocatori anche questo legame, perché viene fuori e Dybala aveva questo legame per la Juventus. Tutto qua. Fabio, vengo, ascoltiamo un vocale.
Ciao Camillo, sono Adriano Fiorentello. Domenica ho visto proprio la differenza che c'è tra da essere davanti alla televisione e essere allo stadio. La cosa più bella è stato l'incontro con te, Simone, però allo stadio ho visto una Juventus talmente disorganizzata che ognuno aveva paura a fare un passaggio di 3 metri, gli altri si mettevano subito a posto e loro erano già lì, non sapevano cosa fare. E poi io ero in linea con quello, il fattaccio detto a tra Vlahovic e Chiesa, ma non vanno d'accordo, non lo so cosa, cioè sono molto preoccupato.
È successo, sono cose di campo e in verità loro vanno molto d'accordo, però a volte andare d'accordo fuori dal campo non significa avere un legame in campo. Ci sono delle sfaccettature dove non si trovano, si sono passati la palla quattro volte in 60 minuti. Questo è un limite, anche perché Chiesa va dove vuole lui. Non c'è nulla da dire, Chiesa va dove vuole lui, gioca come vuole lui e le conoscenze tattiche di Chiesa sono molto limitate. Questo è evidente, lui va a sinistra, gioca a sinistra in isolamento e fa quello che dice lui. Non è facile giocare con chi fa solo una mossa e non attacca mai la porta e non vive per il gol e non fa l'assist. Cioè, è tosta, in questo momento è tosta e va affrontato anche questo. Spero che Chiesa stesso voglia cercare di migliorare. Mi piace l'idea di confronto e di dialogo che ha Filippo da Castelmassa. Allegri out, voglio solo un allenatore, dico solo questo. Beh, giusto, ci sta. Ma io in questo momento capisco veramente tutti, tutti i messaggi in generale, anche chi non ha voglia mai di confronto. Camillo, ormai da tempo una forte, fortissima irritazione verso la proprietà, a cui riconosco di aver sempre fatto fronte economicamente ai fabbisogni, ma mai c'è stata con la presenza nelle mille infamie e ingiustizie. Aver accettato tutto e non metterci mai la faccia lo trovo irrispettoso nei nostri confronti. Al confronto i risultati deludenti, il non gioco, l'apatia della squadra, per me sono problemi secondari. Marco Cesenatico. Allegri, quando la gente vuole un determinato modulo oppure determinati calciatori in campo, lui fa sempre l'opposto, per orgoglio personale. Questo è uno dei problemi, ormai si è capito, l'ho sempre detto, ultimamente si è notato ancora di più. Alex, con tutto il bene, la gente non può fare la formazione. Cioè, poi lui l'ha detta male in generale, però la gente non può fare la formazione. Cioè, non è che la gente vuole una cosa e la natura deve accontentare. Cioè, ognuno i suoi ruoli. Il tifoso fa il tifoso da casa, allo stadio, al bar, sui social, ma fa il tifoso. Se la gente vuole 100 giocatori e lui ne mette altri, è perché l'allenatore fa quello. Cioè, questo è un discorso, onestamente, non me ne volere, un po' campato in aria. Fabio, vengo da te e ascoltiamo un vocale.
Buongiorno Camillo, Michele da Barcellona. Allora, visto quello, il silenzio della Juve, il non esonero di Allegri, mi fa pensare una cosa. Il ritiro che c'è stato per la squadra prima della partita c'è stato perché la Juve non ha intenzione di cambiare Allegri e quindi di fare un po' loro, dare la società una scossa ai giocatori, visto che questa scossa non arriva in nessuna maniera dall'allenatore. Per questo perché? Perché il cambio allenatore in corso non ci sarà. Tutto questo succede mi fa pensare questo.
Ma no, il ritiro l'ha voluto Allegri. Allegri voleva questi tre punti perché sapeva che erano fondamentali, soprattutto per prima della sosta, per cercare di tenere comunque a 10 punti di distanza invariato per la Champions League. Non voleva perdere punti e purtroppo non è andata così. È andata così, poi su rinnovo, su andare via, esonero, non esonero. In questo momento, ripeto, la volontà della Juventus è quella di andare avanti, salvo cataclismi, ma direi che 7 punti in 8 giornate è già un discreto cataclisma per la storia della Juventus, perciò credo che andrà avanti così e quindi la situazione è quella. E quindi direi che adesso andiamo avanti, speriamo di giocare al meglio la stagione, giocare al meglio la situazione legata, no, anche a determinate situazioni in Coppa Italia, che è fondamentale, e poi quello che sarà il futuro di Allegri lo capiremo in generale, consci del fatto che comunque le finanze e la rivoluzione che attendete a livello di mercato, di acquisti, è molto difficile. Fabio, ancora.
Ciao ragazzi, io però non riesco a capire una cosa. Allegri a fine anno lo esonerano, no? Giusto? Ma se
non
lo esoneri, perché comunque sia, tanto il prossimo anno ti ricosta lo stesso perché lo esoneri, non lo puoi esonerare già anche ora, tanto questo costo ce l'avresti lo stesso. Cioè, non capisco la differenza di farlo ora e farlo a giugno.
Perché non è sicuro. È probabile, come vi ho detto prima, ma non è sicuro. Puoi cambiare allenatore come puoi non cambiare allenatore. Per determinate situazioni legate anche al fatto economico. Tant'è che ieri io vi ho fatto il paragone delle women. Le women che hanno dei ricavi quasi inesistenti, comunque si permettono di esonerare, perché poi è un esonero, Gio Montemurro, che continuano a pagare, con un contratto di ancora 2 anni. Questo fa sì che le Juventus Women comunque abbiano, no, un'ulteriore spesa in un mondo in cui non è che entrano tanti soldi. Cioè, quando hai fatto una cessione importante, hai venduto Urtig a 100.000 euro. E che stiamo parlando di 100 milioni di euro. Quindi il discorso è legato alle women, si disinteressano di un peso contrattuale che per loro è molto elevato, perché si è arrivati a un totale punto di rottura, tant'è che alcune giocatrici hanno chiaramente detto o va via o vado via io. Però hanno rotto gli indugi e hanno venduto, hanno esonerato questo allenatore. Quindi esonerando questo allenatore è una spesa importante, perciò il segnale delle women è che i contratti possono anche essere risolti, puoi esonerare, cosa che non sta succedendo nel maschile. Perché l'altro giorno c'era tutto, ma proprio tutti i segnali per dire ok, è da solo, la barca sta affondando, si può pensare a un esonero. Non si è fatto questo, si andrà avanti ancora per questo finale di stagione e si vedrà. Ma non è che Allegri è esonerato sicuro, eh. Allegri è molto probabile che non sia l'allenatore della Juventus il prossimo anno, ma di sicuro non c'è nulla. Fabio, da te.
Buongiorno ragazzi, anche secondo me Giuntoli avrebbe dovuto prendere l'iniziativa e andare davanti ai microfoni, e non credo che non l'abbia fatto per mancanza di coraggio o per chissà quale motivo. Secondo me se non l'ha fatto è perché i due sono separati in casa. Penso che abbiano già deciso che Allegri debba fare le valigie, e poi in questi casi, avendo un contratto di 7-9 milioni più i collaboratori, essendoci in ballo un sacco di soldi, si stia giocando un po' a scacchi per vedere un pochino se si arriva a un punto di rottura e magari arrivare anche a un accordo economico.
No, cioè il discorso è che non vai perché non vai. Perché c'è un allenatore, alla Juventus parla l'allenatore, benissimo, non si dà mai una mano a questo allenatore, l'allenatore poi comunque ha magari un diverbio con un giornalista e poi vai in difesa della situazione, non dell'allenatore, in difesa della situazione, perché queste situazioni alla Juventus non piacciono. Cioè, ripeto, era in difficoltà a tal punto che Adazon si dimentica di fare il messaggio contro il razzismo. Poi tra l'altro noi facciamo un messaggio contro il razzismo e viene tutto fuori quello che è successo con Acerbi Juan Jesus. Credo che insomma al netto di quello che verrà fuori, perché poi tutto è passato alla procura federale, se si dovesse veramente attestare no di questa frase di Acerbi, io mi auguro che le sanzioni a lui siano esemplari, ma proprio esemplari, perché non devono passare queste cose, no, che ma in campo succede questo, perché poi subito dopo la partita, quando ho letto l'intervista di Juan Jesus, ma in campo succede questo, si va oltre. No, non si va oltre da nessuna parte, perché poi quando lo racconti c'è il bambino che gioca a calcio magari con i suoi compagni d'età e si permette di dire ma l'ha detto Acerbi, ma l'ha detto quello, e lo fanno in Serie A, non lo posso fare io. Quindi cerchiamo subito di stoppare questa cosa. Se la procura federale avrà delle prove in merito a quello che ha detto o non ha detto, io questo non lo so, perché le due cose sono discordanti e non lo posso sapere, ma se Acerbi dovesse aver detto una cosa del genere, assolutamente deve esserci una pena esemplare, e non bisogna fare come il caso di Juric, che poi si va a fare tarallucce e vino nel post e si fa finta di niente con due giornate, come si fanno le quattro giornate ad Aversa per una testata. Iniziamo a dare dei segnali anche di educazione, di esempio, di moralità, di civiltà a chi gioca a pallone e a chi lo guarda. Ecco, questo ci tengo a dirlo. Però non è voluto andare, nessuno ha parlato, e Allegri poi in questo caso insomma ha sbagliato, perché quando sei solo, sei stressato e i risultati non arrivano e quello che vedi non ti piace, il tuo futuro è incerto, un essere umano può permettersi anche di essere un pochettino più irascibile rispetto al solito. Non è una giustificazione, però può capitare, e l'averlo lasciato così solo, secondo me, dopo un anno e mezzo in cui è sempre stato il parafulmine di tutto e tutti, a un certo punto è sbagliato, però è un mio pensiero. Fabio, vengo da te.
Buongiorno a tutti, fratelli bianconeri, Davide da Milano. E niente, ho capito che è difficile accettare il ridimensionamento di una squadra. Cioè, parliamo come se fossimo ancora ad alti livelli, come se fossimo ai tempi d'oro. Questa squadra è stata abbattuta da quello che era, cioè nel senso da una potenza calcistica senza concorrenza in Italia, ed è diventata una squadra minore, una delle tante squadre che devono lottare per qualificarsi alla Champions o all'Europa League.
Sì, adesso sei tornato a lottare per questo e devi farlo in tutti i modi possibili. E adesso il momento in cui ti giocavi lo scudetto contro l'Inter in un match scudetto, perché hai vissuto un match scudetto e sembra lontano anni luce, ora sei, come dicevo prima, nel fango e devi lottare, sporcarti le maniche, sporcarti tutto e cercare di portare la barca in Champions League. Questa è l'unica cosa importante per i prossimi anni. E poi c'è invece la Coppa Italia, che va giustamente giocata, perché sei arrivato fino alle semifinali e devi provare ad arrivare quantomeno in finale, poi una volta che sei in finale ovviamente giocartela con tutto l'agonismo possibile, ma arrivare in finale deve essere un'ambizione enorme per tutto il gruppo Juventus, e cercare di ritrovare un'unità generale proprio anche grazie a questi appuntamenti di Coppa Italia. Non ne sono allegri perché l'allenatore scelto si libera a giugno e non vogliono riprendere Conte, che è l'unico sul mercato capace di raddrizzare la rotta, Daniele da Rovigo. Ciao Cami, ma tu come giudichi le prestazioni di Chiesa? Lungi da me considerarlo come il male maggiore di questa squadra, ma col fatto che aspettiamo che faccia la differenza, continuiamo a scendere in campo con un giocatore non produttivo, se non addirittura nocivo alla squadra, Lorenzo da Mestre. Beh, con Napoli-Atalanta gioca bene, però purtroppo Chiesa in questa stagione non è un giocatore decisivo, non è mai stato un giocatore decisivo in questa stagione, perché non vinci grazie ai gol di Chiesa. Vlahovic magari ha avuto dei momenti di basso più importanti, Napoli, Genoa, perché poi è un momento di basso importante, perché ha avuto delle situazioni difficili nel corso della stagione, ma ci sono state le partite che te l'ha fatte vincere Vlahovic, perché col Frosinone, con la Salernitana, con Lecce, in tante partite Vlahovic si prende, no, il momento e te la fa vincere. Invece Chiesa, non c'è una partita dove guardi il tabellino e dici ok, ho vinto 1-0, gol di Chiesa. Poi speriamo che possa essere quella con la Lazio, che possa veramente, è da lì tutto in avanti. Poi tutte le ultime partite vincere grazie ai gol di Chiesa decisivo, come è capitato, no, a Vlahovic, che quando si è sbloccato le ha fatte tutte. Però io lo vedo giocare da giocatore singolo. In un'orchestra, no, tutti sono perfetti e sanno quello che devono fare. Invece lui, vedo un giocatore che fa quello che vuole lui, a prescindere da tutto e tutti, fa quello che vuole lui. Vedremo in nazionale, perché in nazionale gioca benissimo, e allora ancora una volta ci interrogheremo su di chi sono realmente poi le responsabilità, se del giocatore o dello staff tecnico. Ecco, questo vedremo, capiremo in questi giorni. Fabio, vengo da te.
Ciao Camillo, sono di nuovo Adriano. Sì, hai ragione, ma io mi chiedo, sono tifosi della Juve questi? Perché l'hai detto pure tu prima, c'è uno che frega che la Juve non vada in Champions, se perda le partite perché mandano via Allegri. C'è come se quello che si taglia un coso per fare un dispetto alla moglie. Cioè, io quello che mi chiedo, sono veramente i tifosi?
E la vivono in maniera diversa, Adriano. In questo momento è difficile essere equilibrati, c'è chi magari vorrebbe cancellare tutto, c'è chi invece è ancora positivo, c'è chi non ce la fa più e non le vuole più guardare, c'è chi magari ha detto vabbè basta, io do l'appuntamento qualsiasi esso sia al risultato alla prossima stagione. E ci sono tante situazioni che non puoi pensare che solo il tuo modo di pensare o un modo di pensare simile al tuo può essere quello utilizzato da gran parte dei tifosi. Ci sono sfaccettature caratteriali, momenti che portano ad avere altri tipi di reazione, e io le capisco. 7 punti in 8 giornate, che qualcuno dia di matto, che non ne possa più di vedere queste partite, che non ne possa più di vedere la Juve non vincere, onestamente è normale. Poi capisco anche chi è equilibrato come te, io sono probabilmente più vicino al tuo ragionamento, però non si può non capire e non avere un'apertura mentale a chi è distrutto sportivamente parlando da questa stagione. Un'altra stagione che a livello mentale ti sta distruggendo. Cioè, ne sembrano passate 18 dall'inizio di stagione, dall'inizio del 2024 ad adesso siamo passati 18 stagioni e uno non ne può più, non ne può assolutamente più.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia il nostro Fabio. Cami, ti chiedo perché Giuntoli da noi non va in panchina come faceva a Napoli. Un abbraccio Antonio da Napoli, perché si è deciso così, a inizio stagione si è deciso e quindi rimane tale la situazione, quindi non è una cosa nuova, una cosa già da inizio campionato, non va in panchina Giuntoli e questa è la situazione. Buongiorno Camillo, sono Ruggero da Siena. È possibile che è bastato un pareggio con l'Empoli, una sconfitta che ci poteva anche stare con l'Inter, far cadere il castello e tutte le certezze? Che spiegazioni può darmi? Ti sei dato? Ma Ruggero, le spiegazioni non posso dartele. È una squadra che ha perso in certezze, non pensava di poter fare dei risultati così negativi. Quello che prima gli riusciva in maniera molto semplice non gli riesce più. È spaventata, soprattutto quando gioca in casa, perché sa di deludere, no, in questo momento i propri tifosi, e quindi ci tiene forse in maniera troppo forte, no, a cercare, no, di regalare delle vittorie, delle gioie. L'atteggiamento di Vlahovic da quel punto di vista lì è questo, però è un atteggiamento che poi è andato a essere troppo negativo, tra l'altro conformato a una giornata di squalifica, ma comunque credo che sia, no, un discorso legato ad essere, no, arrivata vicino alla vetta e poi al tempo stesso sentirsi molto lontana dal quinto posto, ormai cercare di portare la nave in porto. Questo ha dato delle difficoltà enormi nel ritrovare certezze, non le ha più ritrovate e adesso deve lottare, manca un po' di esperienza, perché in queste fasi qua l'esperienza manca un pochettino. E poi anche dei giocatori che comunque sono in difficoltà a livello anche di utilizzo, di fiducia. Uno che mi viene in mente in enorme difficoltà è UEA. UEA è talmente spaventato che non si sente, no, di fare un cross all'ultimo secondo. Ecco, queste sono situazioni che fanno capire quanto adesso il gruppo squadra sia totalmente spaventato. Vado da Fabio, ascolto un vocale e poi chiamiamo il nostro ospite.
Ciao Camillo, Angelo da Piussasco.
Ciao. Volevo Angelo.
Sapere una cosa, visto che tu lavori nella comunicazione Radio Bianconera, portavoce del tifo bianconero ormai, diciamo, in maniera super ufficiale, voi vi siete dati una risposta perché la Juve non comunica, la dirigenza Juve non comunica e ha smesso di comunicare ormai da quasi 2 anni. E l'ultima comunicazione cos'è stata ufficialmente? Quella di Agnelli o giù di lì. Perché la Juve non comunica e si è chiusa in se stessa? C'è una ragione?
Ascolta, questa domanda mi fa un po' sorridere, non me ne volere, ma se non comunica a voi, non comunica neanche a noi, no? E non è che viene da noi a dire no, non parlo ai tifosi perché così, ma parlo alla stampa in via ufficiosa. No, ha deciso di attuare questa politica comunicativa dove porta avanti, no, questa idea, la porta avanti e lascia comunicare l'allenatore, sempre solo l'allenatore. Lo scorso anno all'allenatore parlava sempre Allegri, ogni tanto Calvo, quest'anno parla ogni tanto Giuntoli e sempre Allegri. Però credo che per dare un segnale di unità, a volte, no, metterci la faccia. Io ripeto, ieri Marotta, secondo me, ha fatto una dichiarazione che adesso all'Inter sono pronti a accogliere questo scudetto, si fa finta di nulla. Ma una dichiarazione che se l'avesse fatta Allegri post eliminazione in Champions League, tutti voi, ma voi, non i tifosi di altre squadre, proprio i tifosi della Juve, a dire: ma avete sentito cosa ha detto Allegri? Ha parlato addirittura delle vecchie regole della Champions League, ha detto ma con il regolamento vecchio noi saremmo passati. E quella è una cretinata, perché ormai il regolamento c'è da 3-4 anni, addirittura dai tempi di Pirlo, quindi figuratevi, da 4 anni, e si parla ancora del vecchio regolamento per giustificare un tonfo. Però non sento nessuno dire: ma cosa stai dicendo, Marotta? No, a qualcuno magari dell'Inter dice: vedi, c'ha ragione. Cavolo, hanno cambiato le regole 4 anni fa proprio per questo. Cioè, però dai un segnale, una dichiarazione e una scappatoia. Quando invece lo fa Allegri, che si trova attaccato a destra e a sinistra, giustamente perché non porta i risultati, i primi a far la guerra siamo proprio noi, il tifo bianconero. Ma a spiegazione della dirigenza, perché non parla, lo sa solo loro, perché decidono di non parlare, quindi non parlano a voi, non parlano a noi. Questa è la risposta. Andiamo dal nostro ospite, Cristiano Corbo del Bianconero. Ciao Cri.
Ciao, buongiorno a tutti.
Cristiano, come vedi questa situazione? Io ho detto che al netto poi di una partita che va ancora giocata, ovvero il futuro di Allegri, ad oggi si è perso il focus. Qua anche il più allegriano convinto o l'anti-allegriano più convinto ormai non deve pensare resta, non resta, ma deve pensare andiamo quantomeno in finale di Coppa Italia e portiamo la nave in porto in Champions League. Poi quello che sarà della Juventus deve essere un discorso a parte, deve essere un discorso ragionato per il bene comune, ma ad oggi secondo me legare tutto ad Allegri ha rovinato troppo tempo, cioè sono 2 anni che parliamo solo di Allegri, sta rovinando anche il modo di tifare questa squadra.
Sì, sta creando un po' di disaffezione secondo me nei confronti della squadra. È vero che ormai in qualsiasi ambito o è bianco o è nero, però sono d'accordo con te, cioè esistono tante sfumature, soprattutto in una stagione in cui sembravi davvero poter volare e poi alla fine hai fatto i conti con la realtà dei fatti, che si può estendere alla qualità della rosa, ma si può estendere anche agli errori e agli sbagli sostanzialmente, sì, dell'allenatore. Quindi partiamo da un presupposto: nessuno è infallibile, non lo è gran parte di questa rosa, se non tutti, non lo è assolutamente Massimiliano Allegri. C'è da compattarsi, da andare avanti, da portare a casa appunto la qualificazione in Champions League, e potenzialmente c'è ancora un trofeo da poter sollevare, che potrebbe sì effettivamente cambiare anche magari le dinamiche future della squadra, della società, però adesso davvero insistere con questa dicotomia non ha assolutamente senso. È chiaro che questo magari è anche un po' il discorso più facile che si può fare in un momento di profonda incertezza, quindi è colpa dell'allenatore, non è colpa dell'allenatore, inizia a dare già un po' di senso logico a un crollo così vertiginoso che di fatto un senso logico quasi non ce l'ha, perché possiamo iniziare a discutere, a parlare, possiamo vedere chi è calato, chi invece ha tenuto alta la barra dell'attenzione, delle prestazioni, però rispetto a quello che avevamo visto a gennaio, poi di fatto è arrivato completamente il contrario nei mesi successivi. Quindi io onestamente una spiegazione a tutto questo non riesco a darmela, e non l'ha data neanche Massimiliano Allegri in conferenza.
No. Tra l'altro ti dico un altro fattore: in tanti dicono ma dov'è la società? Perché non va mai a parlare la società dopo? Io ti dico un'altra cosa: ma è possibile che all'ennesimo risultato, non dico negativo perché poi non è che devi parlare in negativo, ma all'ennesima non vittoria mandi a parlare Miretti? Cioè sembra, e tu hai giocato un altro sport, ma hai giocato a livello agonistico, e va il ragazzino a parlare perché noi di questa rottura di scatole e di domande scomode non ne vogliamo sentire. Danilo è andato la scorsa volta, adesso toccava un altro. Però chi va a parlare? Solitamente va Szczęsny o va Danilo nei momenti di difficoltà. Il segnale che in una partita dove fai 7 punti in 8 partite e soprattutto prima di una sosta mandi Miretti, è un segnale anche di tanti giocatori che ti dicono vabbè, sai che c'è, io mi nascondo dietro un dito.
Sono d'accordo. E io mi aspettavo onestamente, mi unisco al coro dei tifosi che chiedono, che hanno chiesto e che chiedono comunque un intervento della società. Il tema è anche lì: chi è che della società che va a parlare? Immagino che la risposta più facile e più scontata sia Giuntoli, ma in questo momento Giuntoli vuole andare a parlare, vuole effettivamente mettere Allegri in un angolo e prendersi le responsabilità che magari non sono neanche totalmente sue, perché questa non è di fatto la sua squadra. Lo sappiamo, insomma, quando è arrivato, come ha potuto operare sul, come non ha potuto operare sul mercato. In questo momento il tema, secondo me, è esattamente questo, cioè chi è che si prende le responsabilità del crollo di febbraio e marzo? L'allenatore, giustamente, anche per questioni contrattuali, va a parlare davanti alle telecamere, ma in una situazione di disagio completo che poi chiaramente porta anche a quello che è successo in diretta su Sky Sport. Secondo me una maggiore protezione, paradossalmente, nei confronti di Allegri potrebbe giovare un po' a tutto l'ambiente. È chiaro poi che c'è anche il tema legato ai singoli calciatori. Mandare Miretti effettivamente è proprio una non presa di coscienza da parte dei senatori, e questa squadra di senatori ne ha. Poteva andare Rabiot, ne avevamo già parlato, poteva andare Locatelli, poteva Bremer. Andare Bremer,
Chiesa.
Poteva andare giocatori, esatto, giocatori che comunque hanno un ingaggio alto, hanno questa squadra nelle loro mani e tra i loro piedi, hanno un peso specifico anche sul futuro, non solo sul presente. Mandare Miretti, effettivamente dire: io ho fatto il mio, più di questo non voglio fare, non voglio metterci la faccia in questa Juventus, e probabilmente non li rappresenta. E ti dirò di più: il fatto di aver mandato Allegri, di non aver avuto una voce dalla società, mi riporta alla mente l'altro momento così, così drammatico, così difficile, che era post Maccabi. Lì la voce di Andrea Agnelli, che è presidente di tutt'altra stoffa, lì si era sentita, e lì aveva protetto Massimiliano Allegri, e lì non c'era stato tutto questo chiacchiericcio intorno all'allenatore. Sappiamo del rapporto, tutte le premesse del caso, però qui mi sembra anche una mossa tale da dire: ecco, c'è Allegri, tra virgolette, prendetevela con Allegri, perché magari non da scaricarlo in diretta, però ecco, neanche da proteggerlo, quindi va trovato un attimo una via di mezzo.
Ti leggo il messaggio di nostro Alessandro da Roma. Secondo me sono arrivati ordini ben precisi alla società di non vincere per non doversi poi accollare eventuali investimenti futuri per la Champions e tutto quello che sarà il futuro della Juve. Come rispondi a questo? Insomma, io li vedo sempre questi complottisti generali, no? Non vinco perché non voglio guadagnare, ma non voglio spendere. Però come vai avanti se non vai in Champions?
Sì, all'ascoltatore farei delle domande, ma non legate al calcio, per capire il tipo di persona, cioè dove può arrivare, da dove può nascere questo ragionamento. Io credo che nessuna squadra non voglia vincere, come nessun allenatore che possa essere giochista o risultatista, tutte cose che ci siamo inventati noi, non voglia arrivare al risultato. La Juve sarà valutata non solo, secondo me, alla fine sul risultato finale, che sicuramente inciderà più di tutto il resto, però andiamo a vedere come sarà il rapporto con la squadra a fine stagione, andiamo a vedere come sarà il rapporto con i dirigenti a fine stagione, andiamo a vedere se effettivamente arriveranno trofei e come arriveranno trofei, perché è vero, la Coppa Italia potrebbe spostare, però la Coppa Italia sarebbe stata conquistata anche, potrebbe essere conquistata anche senza affrontare squadre di livello importantissimo. Di fatto Napoli, Inter, insomma, sono uscite prematuramente, quindi comunque un percorso che va giudicato secondo tutte le partite, e va analizzato in un certo tipo, non solo, non è che la vittoria cancellerebbe tutto il resto. Quindi onestamente dico no, cioè la Juve vuole vincere, vuole portare a casa un trofeo, anche perché poi eventualmente un trofeo potrebbe andare ad accelerare quel percorso di cui parla spesso, se non sempre, Allegri. Questa è una squadra che deve maturare, e si è visto proprio il crollo mentale in questi ultimi due mesi. E non è un fattore banale, anzi forse è il fattore più determinante di tutti.
Cri, come si riprende il filo e se la sosta è arrivata al momento giusto della stagione?
Secondo me il filo si riprende soltanto vincendo, è una risposta, lo so, molto banale, però trovi tre punti, arrivi un po' a stapparti, perché io l'immagine che mi sono fatto di questa Juventus è proprio il tappo che in questo momento sta bloccando il gioco e di conseguenza anche i risultati. Sono molto d'accordo con Allegri quando parla del valore di questa rosa. Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo dei brocchi adesso, però va risolto qualche problema proprio a livello di attitudine mentale, di approccio alla partita. Forse la pausa sì, arriva al momento giusto, perché magari tanti giocatori che sono via arrivano a respirare un'aria meno pesante, quindi ci arrivano senza quella pressione tipica di una settimana di lavoro, che non è neanche smorzata magari da un impegno extra campionato, e quello paradossalmente, anche se ti danneggia dal punto di vista fisico, ti può aiutare dal punto di vista mentale. Ripeto, è proprio una questione di testa, e forse respirare un'aria diversa potrebbe aiutare i giocatori, potrebbe aiutare anche Allegri, che magari staccherà 2 o 3 giorni e poi tornerà full sulla Juventus.
L'ultima domanda, un nostro ascoltatore fa: Allegri per partito preso decide di non ascoltare i tifosi che vogliono una squadra più offensiva. Credi che questa squadra sia limitata anche dal sistema di gioco e che il suo troppo equilibrio a volte plachi anche, no, un po' una voglia di questa squadra di provare a fare qualcosa di diverso?
Secondo me Allegri l'ha sempre dimostrato da questo punto di vista. Cambiare non è qualcosa di utopistico, non c'è solo e soltanto l'equilibrio nella sua testa. Rispetto a prima ha più paura di sbagliare perché ha meno credito da vantare, quindi in questo momento anche lui è vittima di questo tappo. E probabilmente in allenamento non ha ricevuto le stesse garanzie che aveva ricevuto ai tempi da giocatori chiaramente dallo spessore e dal carattere diverso rispetto a questi attuali. È chiaro che dopo gli ultimi risultati, mai dico soprattutto dopo le ultime prestazioni, è difficile non pensare a un cambio di modulo o una squadra più offensiva. E paradossalmente una scelta più offensiva lui l'aveva anche fatta con Ealing a sinistra al posto di Kostic, buttando dentro Weah con più frequenza, però non ha ricevuto assoluta risposta da parte di questi giocatori. Sì, qualche guizzo, ma niente di clamoroso. Sicuramente non ha cambiato il vestito della squadra, proprio l'apparenza non solo tattica ma anche fattuale della sua squadra. Quindi secondo me lui si sente anche un po' tradito dalle mancate risposte dei giocatori a cui ha dato fiducia. Poi si può parlare anche dei giocatori che invece lui ha spento, tra virgolette, penso su tutti a Kenan Yıldız, cioè in un momento in cui
voglio solo
tutto.
Dire una cosa, Cri, che la domanda gliel'hai fatta su Kenan Yıldız, perché poi no, sai che c'è questa ormai polemica anche sulle domande che vengono fatte e non vengono fatte. È stata fatta la domanda su Yıldız, la risposta poi puoi dirmela tranquillamente tu.
No, e non c'è stata risposta, è molto semplice, perché sui giovani Allegri comunque ha un occhio diverso, tende sempre a proteggerli, giustamente, fa parte del suo lavoro, però la domanda era specifica sulla gestione di Yıldız, perché era rimasto fuori così tanto tempo, perché nella penultima partita è entrato soltanto all'87esimo. Un giocatore che quando trova continuità, quando ha trovato continuità davvero riusciva a spaccare le difese avversarie in due, e poi pian piano è stato fuori da quella partita con l'Empoli. Anche per lui probabilmente si è rotto qualcosa, si è spezzato un po' l'entusiasmo di cui chiaramente un giovane si nutre, e arriviamo a un giocatore che in questo momento non riesce a incidere in fasi importanti della partita. Lo sappiamo, il calcio è fatto di uomini, gli uomini sono fatti di emozioni, di momenti, di periodi, e in quel momento secondo me insistere con Yıldız, anche se magari aveva avuto, non lo so, immagino qualche atteggiamento fuori dall'ordinario, poteva arrecare più utili che danni, ecco. Però ripetiamo, noi possiamo soltanto vedere, analizzare, giudicare giorno dopo giorno la continassa c'è Allegri, quei pochi allenamenti che vediamo magari sono anche frutto della motivazione dovuta anche alla presenza dei tifosi sugli spalti, e quindi non sono neanche insomma, non sono neanche prove tangibili rispetto a quello che succede davvero. Quindi sicuramente Allegri aveva avuto le sue ragioni, secondo me, però è arrivato il momento di cambiare qualcosa, non per fare il politico come ha detto lui, ma semplicemente perché questa squadra ne ha disperatamente bisogno.
Sì, l'esempio della Roma per tanti nostri tifosi è un esempio che va ripercorso, no? Cercare di dare un qualcosa di diverso, un qualcosa in più. Al volo, Cri, veramente al volo, se magari volevi farmi, non so, anche un tuo pensiero, nelle ultime settimane abbiamo visto Juric dire ti taglio la gola ad Italiano, la testata di D'Aversa a Henry, e adesso c'è il caso Acerbi Juan Jesus, dove la Procura Federale farà un'inchiesta, credo assolutamente più che logica e normale, per cercare di capire se realmente ha detto queste frasi Acerbi. Che segnale stiamo dando, che educazione anche danno e trasmettono ai ragazzi più piccoli che vanno allo stadio, e soprattutto che deriva sta prendendo il nostro calcio?
Anche qui, con una banalità, ti direi una brutta deriva, cioè nel senso è difficile analizzare questi episodi, che chiaramente nel 2024 non dovrebbero assolutamente esistere, però allo stesso tempo aumentano le voci, aumentano le pressioni, aumenta il chiacchiericcio su qualsiasi situazione, e credo che questo sia un po' un momento di burnout generale per il calcio italiano, dopo tanto spingere, dopo tanti momenti in cui effettivamente si è andati oltre, questo è il momento un po' di azzerare tutto e provare a ripartire, provare a farlo magari con sanzioni più severe, più dure, perché soltanto così effettivamente si crea il danno, si crea quel tipo di esperienza tale per cui prima di fare certi gesti una persona ci pensa due volte, anche in un raptus, anche in un momento chiaramente in cui viene a mancare la lucidità. Però francamente sono proprio situazioni inaccettabili, e soltanto inasprendo anche le pene, tra virgolette, secondo me si può arrivare a una situazione tale di condanna per la quale effettivamente qualcosa potrebbe cambiare.
Cri, grazie.
Grazie a te, Cami, a presto.
Un saluto e ringraziamento al collega del Bianconero, Cristiano Corbo. Fabio, leggiamo qualche messaggio prima di andare in pausa. È normale che un errore su il Diz nel momento clou contro l'Empoli lo fa sedere in panchina. Diciamo che quello è stato uno sliding doors clamoroso. Cambia idea all'ultimo, perché nella prova mattutina era stato ancora provato Ildiz con Vlahovic e non Milik, sceglie Milik all'ultimo e alla fine Milik dopo 17 minuti si fa cacciare, e quello è uno sliding doors clamoroso della stagione della Juventus. Però col senno di poi, insomma, poteva andare bene o male, è andata malissimo, quindi a volte queste sono scelte che ti ritornano contro, ma la casualità delle scelte non è sicuramente dovuto a quello, ma quel cambio lì ha, diciamo, no, portato su una piega completamente diversa la stagione della Juventus. Andiamo a ascoltare ancora un vocale.
Buongiorno Camillo, Cristiano dalla Svizzera. Secondo me esonerare Allegri adesso servirebbe a poco, potrebbe essere anche controproducente, e se dobbiamo separarci da lui, meglio a fine stagione e cercare di fare il massimo da qui alla fine, anche se le prospettive non appaiono così rose. Per quanto riguarda domenica, diciamo che Teotino non è proprio juventino, anche quando commentava la Rai ha sempre punto la Juve e cercato di provocare. Io ricordo le interviste anche a margine delle partite di Coppa Italia, quindi secondo me non dico che abbia fatto bene Allegri a rispondere male, però capisco l'arrabbiatura, perché viene, diciamo, la provocazione da uno comunque anti-juventino come Teotino. Ciao.
Ma state completamente sbagliando il punto di analisi. In quel momento lì Allegri poteva rispondere male anche a Camillo De Michelis, che non è fazioso contro la Juve, poteva rispondere male a Fabio, a Antonio Paolino. In quel momento Allegri era arrabbiato, era nervoso, era probabilmente stanco a livelli di stress, no? Queste settimane se sono stati stressanti per me, figuriamoci per lui, e quindi ha risposto male a chiunque, poteva veramente essere chiunque, non è Teotino. Teotino non fa una domanda onestamente provocatoria, dice la sua per questo tridente, ma chi non l'ha pensata quella domanda, dire a un certo punto ma era 0-0, perché togli Chiesa e magari non provi ancora 10 minuti con un tridente? Cioè, poi puoi mettere in un modo o in un altro, ma il punto non è Teotino. Il punto è che lui, lasciato solo in un momento così dalla società, stressato, arrabbiato, deluso per quello che si sta vivendo, risponde male a chiunque. Cioè, anche a Friburgo, che era furioso con tutti, quando io gli ho chiesto di Di Maria come mai non aveva giocato e come mai non si era mai neanche scaldato e se era disponibile per la partita con l'Inter, 3 giorni dopo gli aveva risposto seccato, ma aveva risposto seccato in monosillabi a tutti, perché quello che aveva visto nella seconda parte di partita col Friburgo non gli era piaciuto, e lì non è l'interlocutore, è che ci sono dei momenti in cui sei arrabbiato e un qualsiasi cosa magari che non è il tuo gradimento ti può far scattare, e ne è fatto di nervosismo, non di chi fa o non fa la domanda.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Il club degli inviati.
Il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia il nostro Fabio, voi al nostro numero di telefono, e quindi chi sono io per non far ascoltare tutti i vostri vocali? Nessuno, quindi ascoltiamo i vocali.
Ciao Cammi, ottima la ricostruzione su Dybala, sul ruolo di arriva bene nel mancato rinnovo, e aggiungo, ecco perché giustamente gli hanno dato arriva bene la squalifica legata alle plusvalenze, anche se lui era in Ferrari, gli fista bene per quello che ha fatto, quindi niente, era solo una battuta, dai.
Ho colto dai, ancora un altro, Fabio.
Buongiorno a tutti, sono Antonio da Napoli. Cami, con tutto il bene e la comprensione che abbiamo, no? Ma non mi puoi fare un discorso, no, tu, io parlo della società. Ci resta Allegri un altro anno solo per una questione economica. Cioè, ma ci rendiamo conto? Ma che vedono? Che stanno vedendo in Allegri?
Non lo so, adesso con calma. Cercate, ripeto, io ho provato a dirvelo prima, proverò a dirvelo tutte queste 2 settimane. Io mi auguro che poi possa vincere in maniera tale che almeno... anzi vincere tutte, così almeno ne parliamo poco, parliamo meno. Però a prescindere da questo, il discorso che faccio io è un altro. Basta parlare del Allegri resta, Allegri va, i soldi, non i soldi. Ora, mi interessa di più Allegri o andare in Champions League, la Coppa Italia o andare in Champions League. Cerchiamo di soffermarsi sulla Juventus, perché è fondamentale. Poi quello che sarà il futuro di Allegri lo capiremo. A un certo punto io penso che anche il più grande degli allegriani convinto, cioè, possa dire basta, cioè i segnali sono questi, i non segnali sono quelli, ma andiamo avanti per il bene della Juventus, ma non andiamo avanti con Allegri, andiamo avanti noi, iniziamo a pensare alla Juve, non a pensare a Allegri, cioè qua si sta pensando solo ad Allegri, cioè pareggi Allegri, ma no, ha pareggiato la Juve, la classifica non dice Allegri 59 punti, dice Juventus 59 punti, cerchiamo veramente, almeno per questi mesi, di pensare al campo e non solo all'allenatore. Poi decideranno di andare avanti, non decideranno di andare avanti, lo capiremo, ne parleremo, lo racconteremo e vedremo anche le situazioni eventuali di un sostituto, ma ad oggi... pensare solo ad Allegri e solo i soldi, ma se non andiamo in Champions League, ma di che soldi vogliamo parlare? Cioè, di che soldi parliamo se non andiamo in Champions League? Cioè, siamo in questa situazione perché non siamo andati nelle coppe, eh? Quindi iniziamo a pensare alla Champions League come valore primario e poi una volta che andremo in Champions League il vostro focus sarà tutto su Allegri, ma fino a quando non ci sarà la qualificazione aritmetica in Champions pensare al futuro di Allegri è totalmente inutile, tanto ieri vi hanno fatto trapelare la notizia che salvo cataclismi resterà fino al termine della stagione, quindi fino al termine c'è lui e poi capiremo, ma fino al termine pensiamo alla Juve, non ad Allegri, perché Allegri non è la Juve. Fabio, da te.
Ciao Cami, Emanuele da Taranto. Una cosa che voglio dire, che mi è successa domenica durante la partita e mi sono accorto alla fine anche della partita, è che ormai non mi arrabbio neanche più. E la cosa è diventata proprio triste per me.
Questo sì, è triste. Buongiorno, solo De Michelis non si è accorto che con questa guida tecnica finiremo settima. Povera Juventus, povero il livello di informazione. Quindi sono decisionista per la Juventus e il livello dell'informazione è tutta colpa mia.
Sì, Cami, tutta colpa tua.
Equilibrato, Paolo. Molto equilibrato. Molto equilibrato, molto lungimirante. Mi dai delle responsabilità che non mi appartengono e che non avrò mai. Quindi io decido l'esonero di Allegri, io l'informazione della Juventus.
E sei tu che hai deciso di non mandare nessuno al post partita a parlare. Anzi, sei tu che hai deciso di mandarmi Retti.
Sì. Livello di comprensione, poi non dico altro. Non dico altro perché poi potrei esagerare, non merita neanche questo tipo di risposta. Mi faccio una bella risata perché magari potessi decidere il futuro della Juventus e magari potessi far capire anche l'italiano a qualcuno. Fabio, a te un vocale.
Buongiorno, sono Cisco dalle Marche. State tutti parlando del fatto che serve un intervento da parte della società oppure da parte della proprietà, ma vi dimenticate di dire una cosa: in questo momento alla nostra società e alla nostra proprietà della Juventus non interessa niente. Elkan e Ferrero hanno come unica preoccupazione la battaglia legale dell'eredità della famiglia Agnelli, quindi della Juventus non sono minimamente interessati.
Beh, la figura di Ferrero, il livello di Juventus c'entra fino a un certo punto, il presidente però non è un presidente all'Andrea Agnelli, ecco, questo credo che se ne siano accorti tutti. Poi non vorrei toccare il livello dell'informazione italiana in generale con questa frase, però comunque direi che quando metti dentro 200 milioni un'altra volta nel giro di 2 anni, se non vado errato, che interessi fino a un certo punto, che non sia il pensiero primario, posso anche capirlo, però 200 milioni io faccio fatica un po' anche a immaginarmeli miei, però metterli dentro così è surreale. Poi vedremo quello che succederà, insomma. Io credo che ad oggi invece di pensare al futuro bisognerebbe tornare a parlare di Champions League, perché quello è il problema principale della Juve attuale. Poi il futuro ne parleremo post Champions. Vai Fabio.
Buongiorno Cami, Gio da Como. Una domanda, ma secondo te Giuntoli era l'uomo giusto per intervenire e parlare domenica, oppure ci sarebbero altre figure che dovrebbero farlo? Perché a mio parere, mio modesto parere, non era Giuntoli che doveva intervenire, ma il discorso è che noi in società attualmente non abbiamo gente di calcio. Ferrero, Scanavino, non è gente di calcio, non sanno neanche loro le tempistiche su cui intervenire in determinati argomenti. Il problema è quello, che la società è gestita da persone che fanno altro di mestiere.
Ancora un vocale, Fabio.
Buongiorno Camillo, buongiorno a tutta Radio Bianconera, un saluto affettuoso a tutti in questo momento un po' veramente critico. Senti, io voglio dire che come tifoso, purtroppo sono un tifoso che si va a prendere della passione. Domenica, quando stavo vedendo la partita, a un certo momento ho sperato che la Juventus non vincesse perché per Allegri, però poi alla fine della partita mi sono sentito uno straccio, come posso capire lo sfogo di Santarelli, che come tifoso, non come giornalista, purtroppo anche lui voleva lesionare Allegri.
Ma io credo che arrivare a pensare di sperare che la Juve non vinca per Allegri sia completamente ribaltare il mondo e non sia il modo di tifare. Io non so come sia possibile, però ho detto ieri, lo ridico oggi, per me potete pensare la qualunque, cioè quando fai 7 punti in 8 partite, per me siete liberi di pensare quello che volete. Il mio discorso è un altro, di Allegri ne parlate tutti i santi giorni, della Champions quanto ne parlate? Quant'è il vostro problema? Cioè avete più paura di continuare con Allegri o avete più paura di non andare in Champions? Io al netto le sensazioni, che secondo me siamo ai titoli di coda in questi ultimi mesi con Allegri, io ho più paura di non andare in Champions, perché il futuro senza Champions già non è roseo in generale con la Champions a livello di investimenti, a livello di cambiamenti. Figurati senza la Champions. Però se per voi è giusto parlare solo di Allegri, parliamo solo di Allegri, non c'è problema, lo stiamo facendo da 3 mesi. Io posso andare avanti anche tutta la giornata a parlare di Allegri. Basta che mando i vostri vocali, fate voi. Però la vera paura per me è la Champions, ad oggi. Una volta messa a posto la Champions, poi affronti il discorso Allegri. Tanto non ve lo dice Camillo, non ve lo dice Fabio, non ve lo dice Antonio Paolino. Ve l'ha detto la Juve ieri. Salvo cataclismi, e per cataclismi 7 punti in ultime partite mi sembra abbastanza un bel cataclisma, però andrà avanti Allegri fino a giugno. Ve lo dice la Juve, ve lo fa trapelare la Juve, non Camillo. Quindi fate voi. Fabio.
Buongiorno Camillo, sono Diego dalla Svizzera. Io volevo portarti una mia riflessione a proposito del signor Giuntoli. Si parla tanto di questo nostro direttore che bravo, ma dov'è? Si vede, si sente, dovrebbe supportare adesso l'allenatore, perché secondo me l'unico modo per uscire da questa crisi, o lo si cambiava prima questo allenatore, ma visto che si è deciso di arrivare fino a giugno, bisogna che qualcuno ci metta la faccia e lo supporti anche all'esterno.
Sì, la speranza è che sia quello, però ragazzi, il discorso è sicuramente che viene abbandonato parecchio al suo destino, ad oggi pare questo. Poi i risultati magari cambiano tutto, io non lo so, credo che si sia arrivati, no, a un livello un pochettino diverso, che questa non sia la Juve di Giuntoli, ma sia la Juve che si è trovato Giuntoli ha firmato un contratto quinquennale, un progetto che inizierà, no, con i rinnovi dei contratti, che deve fare, che dovrà anche fare altri rinnovi di contratti per spalmare degli ingaggi, che eventualmente poi dovrà scegliere un allenatore suo, se deciderà di cambiare, perché Allegri se l'è trovato, non l'ha scelto lui, che dovrà fare anche dei rinforzare la rosa in maniera importante, ma non ha un budget importante, scusate il gioco di parole, quindi tutte queste difficoltà dovrà affrontarle lui da giugno, e sarà la sua prima Juve, considerato il fatto che sarà comunque molto difficile assemblarla. Vengo da te, Fabio.
Buongiorno Camillo, sono Dimitri da Monsummano Terme. Ma che ti devo dire, ti faranno santo prima o poi. Forza Juve, ciao a tutti.
Dimitri, no, i santi lasciamoli al loro posto, io parlo solo di calcio e non c'è problema, chiedo scusa a Giacomo, arriverà la mia opinione in generale, ma sto cercando di far passare tutti i messaggi, parlare un pochettino meno io, ma sentire i vostri vocali, perché perdete anche solo 30 secondi per mandarli e mi dispiace non mandarvi in onda, ecco tutto qua, poi ne parleremo nel corso di tutte le giornate, tutti i giorni sono sempre qua, quindi per qualsiasi cosa, Gio, parleremo insieme di questo e tanto altro. Ancora Fabio.
Buongiorno Camillo, sono Marco da Firenze, io condivido il tuo ragionamento, cerchiamo di chiudere la stagione con un buon posizionamento, ci può anche arrivare secondo, e poi vincere la Coppa Italia, dopodiché parleremo di Allegri, dei giocatori, tutto quanto. Adesso bisogna concentrarsi per vincere, per arrivare secondi, che conta anche questa, la seconda posizione è molto importante, che ti fa anche fare la Supercoppa.
Sì, sono d'accordo. Buongiorno Camillo, dobbiamo noi tifosi sopperire in questo momento alle difficoltà della società, facciamo sentire il nostro calore, ma non è che non dovete criticare, potete tranquillamente criticare, ma cercare, no, di insomma cambiare un po' il focus, questa è la mia idea, perché ad oggi sono molto più preoccupato della Champions che del futuro d'Allegri. Il futuro d'Allegri tanto so che resta fino a giugno, poi vedremo, ma ad oggi, se l'altro giorno esco molto arrabbiato dalla partita col Genoa, è per la classifica, non per Allegri. Allegri credo andrà via a fine stagione, ma a prescindere preferisco pensare alla Champions League che a un allenatore, perché con o senza Allegri sarò qua a parlare di Juve, a lavorare grazie alla Juve, ma con la passione per la Juve. Invece, senza la Champions League, il futuro della Juve è sicuramente peggiore, sicuramente, in tutti i sensi. Quindi questo per me è la cosa più importante, rispetto anche ad Allegri stesso, che comunque tanto è sempre in mezzo. Sosteniamo e raggiungiamo gli obiettivi minimi. Ciao Manuel, tanti auguri a tutti i papà bianconero e bianconeri e non. Stefania da Roma, Piero da Lucca, sono d'accordo con te, pensiamo alla Juventus e andare in Champions, poi tutto il resto si penserà a fine stagione. Sono Angela, come sempre presente, io ho paura di non andare in Champions, ti faccio i complimenti, un grande abbraccio. Ciao Angela e grazie per i complimenti. Molta più paura di non andare in Champions e purtroppo è una paura che inizia dall'Udinese. Ciao Cami, ma infatti le due cose sono legate, in Champions se rimane Allegri non ci vai e vedrai che a Roma con la Lazio si prenderanno schiaffi, ci vuole una scossa. Massimo, per carità, io ieri, non 100 giorni fa, ieri Fabio tu c'eri, cosa ho detto? Per me era tutto apparecchiato per fare come ha fatto la Roma, ovvero in mattinata dire non è più l'allenatore. Ma Juve ieri ti dice, salvo cataclismi, e ripeto, spiegatemi voi cosa sono i cataclismi quando fai 7 punti in 8 giornate, Allegri resterà almeno fino a giugno, poi si vedrà. Quindi, se questa è la volontà, si va avanti con Allegri, cosa devi fare? Sperare nelle sconfitte della Juve? Per me è follia. Follia. Non esiste una roba del genere. O sperare di andare in Champions League e poi pensare al futuro. Per me questo. Per alcuni non va bene. Abbiamo visioni diverse. Fabio, vengo da te e ascoltiamo un vocale.
Buongiorno, Gianluca da Roma. Una cosa sola. Possiamo almeno prendere in considerazione l'ipotesi che magari l'unico modo per arrivare in Champions e quindi per la Juve di far bene quest'anno è quello di dare una scossa alla squadra, visto che neanche dopo il ritiro si è visto nulla, e per dare una scossa alla squadra l'unico modo in questo momento è un cambio di guida tecnica, e magari questa pausa delle nazionali poteva essere un'opportunità. Non è che pensiamo solo ad Allegri, noi pensiamo alla Juve, parliamo di Allegri perché pensiamo che l'unico modo in questo momento per dare una scossa alla squadra e raggiungere l'obiettivo quarto posto sia quello di cambiare Allegri. Tutto qui.
Ma chi deve decidere questo? La società. Quando fai 7 punti in 8 giornate, chi è che può dare una scossa? La società. Non fa questo, ti dice che rimarrà Allegri. Perciò cosa devi fare? Continuare a chiedere una cosa che non avverrà? O cercare di arrivare alla Champions provando a sostenere in qualsiasi modo? O quantomeno anche criticare, ma consapevole del fatto che resterà Allegri? Cioè, possiamo anche provare a parlare di esonero, ma se non lo fanno, di cosa vuoi parlare? Di una cosa che non esiste? O provare a parlare di una stagione che speri possa portare alla Champions? Perché una non esiste e l'altra invece è la realtà dei fatti. Hai 8 punti, devi portare la nave in porto e cercare di qualificarti. Fabio, ancora.
Ciao ragazzi. Allora, Antonio D'Alessandria, secondo me potremmo definirla così storicamente. Una Juve con un sacco di brocche in campo e un pugno di commercialisti a governarla. Per cui siamo veramente al fondo del barile. Speriamo che passi la nottata. Ciao, forza Juve.
Ancora Fabio.
Buongiorno Camillo, è la prima volta che mi permetto di intrufolarmi qua nella tua trasmissione.
Piacere di conoscerti.
Voglio dire soltanto due cose ai fratelli bianconeri, da un vecchio militante. Allegri a inizio stagione, a metà agosto, giù di lì, disse che bisognava lavorare, lottare, cercare di agguantare il quarto posto, perché questa è una squadra che nelle migliori delle ipotesi può fare il quarto posto. Ragazzi, è inutile che c'era Milan, Inter e Napoli sarebbero state superiori, il Napoli si è suicidata da solo e quindi noi ce la dovevamo giocare con l'Atalanta, con Roma e con Lazio, eventualmente Fiorentina, e poi quest'anno c'è un outsider che è il Bologna. Ma questo è inutile che noi continuiamo ad attaccare un allenatore che secondo me non è proprio l'ultimo pirla, abbandonato dalla società, però ragazzi, questo qui è un allenatore di buona qualità. E
io voglio dire solo una cosa, perché sto vedendo già da un paio di giorni, ne ho parlato anche stamattina con Marco Spadavecchia, la serenità con cui vi lasciate andare per le parolacce. A me non sono bigotto, ognuno può dire quello, visto che però ci ascolta tanta gente, ci ascolta anche dei ragazzini, se si può evitare di andare sempre con le parolacce, perché ieri tanti vocali sono arrivati così, ci sono dei sinonimi. Quindi si può tranquillamente cercare di evitare, non lo dico per me, non sono bigotto, però visto che facciamo dell'informazione, visto che ci ascoltano tante persone, se magari riusciamo a evitare di andare alle parolacce e non prendiamo una deriva che ultimamente sta arrivando, dove vi sentite liberi di poter dire tutto quello che volete, per me è meglio e la facciamo passare un messaggio anche migliore per tutti. Fabio, ancora.
Ciao, sono Beppe D'Asti. Niente, caro Camillo, relativamente al discorso di Allegri capisco che possa diventare tedioso. Il fatto che credo che vadano anche rispettati i tifosi e la loro minima competenza, se guardi il pallone da 50 anni. Non si può vedere una Juventus che contro il Verona, che ne aveva cambiati 16 nel mercato di gennaio, sembri meno squadra di giocatori che si erano allenati un paio di volte. E le stesse parole di Allegri, scusami, concludo, secondo me sono state molto gravi, e facendo il paio con quelle di De Laurentiis al cameraman di Sky, io credo che come categoria di giornalisti, parlo da ex sindacalista, un bel giorno dovrete anche lasciare sti personaggi da soli in sala stampa a parlare con se stessi e col muro.
Ma onesto, io credo che a volte siate un po' esagerati. Mettere le mani addosso è un conto e rispondere è un altro. Poi si può rispondere in maniera più educata e in maniera meno educata, credo che mettere le mani addosso sia sempre una cosa sbagliata e non vada paragonato mai le cose, perché poi uno può avere uno scambio di opinioni più piccato o meno piccato, ma le mani addosso sempre da parte del torto. Questo mi hanno insegnato e sono anche d'accordo con quello che mi è stato insegnato. Fabio, ancora.
Buongiorno Cami, sempre Emanuele da Taranto. Senti Cami, vorrei un tuo parere, anche se è fuori tema la domanda, ma tu come lo vedresti un Lobotka in futuro nel nostro centrocampo, al netto di tutte le situazioni del pagliaccio che è là, che a noi non ci vorrebbe vendere nulla? Tu come lo vedresti?
Lobotka è fortissimo. Lobotka è forte, è un giocatore che... giocatori forti li vedo sempre bene, però non penso, insomma, possa essere un obiettivo. Però Lobotka è fortissimo, quindi sicuramente un giocatore forte nel centrocampo della Juventus lo vedrei bene. Fabio, abbiamo ancora... no, non abbiamo tempo per un vocale, è il momento dei saluti, quindi ringrazio Fabio, saluto Ivo in regia e sono pronto a passare il pallone, il testimone. Ciao. Al nostro direttore Antonio Polino con Cose di Calcio, nostro appuntamento per domani col Club degli Inviati dalle 11 alle 13. Ciao!
Il Club degli Inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.